Radio Radicale, nuova puntata di Capire per Conoscere con il professor Mario Baldassarri. Buongiorno prof, come stai innanzitutto? Tutto bene?
Bene, grazie Randy, bene.
Allora professore, Larry Summers, un valente e famoso economista americano, consigliere in particolare delle amministrazioni democratiche, autorevole esponente di una delle massime istituzioni accademiche americane, la Harvard University, e se non vado errato è stato anche segretario al tesoro in qualche amministrazione Clinton, e recentemente ha scritto un pezzo piuttosto importante dicendo sostanzialmente alcune cose che lei insomma in questa trasmissione sta ripetendo da qualche mesetto, se non mi ricordo male, ovvero sia che il mondo si deve preparare a non solo a gestire veramente a livello globale questa pandemia, ma si deve preparare al rischio, anzi alla certezza, di nuove pandemie o crisi sanitarie. Allora, che lei che cosa ne pensa, prof?
Ma l'ha già detto lei, Landi, già da più di un anno. All'inizio della pandemia avevamo fatto notare che la pandemia era un fenomeno globale, cioè interessava tutto il mondo, 7 miliardi di abitanti di questo pianeta Terra, e di fronte a questo fenomeno globale di sicurezza sanitaria era necessario avere una risposta globale, cioè un governo del mondo con tutte le grandi aree del mondo coinvolte che predisponesse una specie di welfare nel mondo, di sistema welfare nel mondo, a partire proprio dalla sanità e dalla pandemia. Perché? Perché il problema chiaramente era quello immediato di vaccinare di fronte al Covid-19, ma con due certezze successive che erano, individuabili già un anno fa. La prima è che occorreva vaccinare 7 miliardi di persone nel mondo e non soltanto i 3 miliardi delle aree avanzate, magari anche della Cina, in parte anche dell'India, ma tutti quanti. Perché? Perché altrimenti quel virus cacciato dalla porta sarebbe rientrato dalla finestra attraverso i paesi del terzo e quarto mondo che avevano difficoltà enormi a vaccinare. Quindi questo è un problema globale che va affrontato in termini globali, cioè occorre un sistema sanitario mondiale che faccia fronte ai virus. Seconda considerazione è che già il Covid-19, con tutte le varianti che sono già emerse, fino all'ultima che sta dando un'ulteriore ondata di contagi in tutto il mondo, cioè la variante Delta, ecco, occorreva predisporre un apparato produttivo di 13 miliardi di vaccini all'anno per 5, 6, 7 anni. E quello che è ancora più complicato da organizzare è che l'apparato produttivo è quello che ha le condizioni tecnologiche per poter produrre i vaccini. Dopodiché però bisogna distribuirli e fare le iniezioni. E abbiamo fatto tante volte l'esempio che queste condizioni in paesi come il Senegal o nel Sahel sono difficilmente attuabili. Non dimentichiamoci mai che i vaccini Pfizer, soprattutto il Pfizer e Moderna, hanno bisogno di una catena del freddo a 80 gradi. Quindi il problema che pone il gruppo guidato da Summers oggi è un problema vero, ma è un problema che si poteva capire sin da un anno fa. Il problema è che ad oggi questa risposta globale non c'è. C'è qualche timida disponibilità in cui si è detto, vabbè, regaliamo 1 miliardo di vaccini ai paesi del terzo e quarto mondo, ma quelli sono 4 miliardi. Se dobbiamo vaccinarli tutti con 1 miliardo di vaccini...
Sì, è evidente, prof, è evidente, non c'è quella risposta globale che dice lei, anche perché presupporrebbe, al di là di tutte le evidenti e forti differenziazioni di valori di fondo e al di là della competizione economica, ovviamente evidente, anch'essa in qualche modo necessaria, una cooperazione politica piuttosto seria, perché se no non se ne va da nessuna parte.
Assolutamente sì, o comunque un governo del mondo in cui siano presenti almeno le grandi aree del mondo, da Nord America, Stati Uniti, Europa, Cina, India, Giappone, Russia, Africa e America Latina, che nel momento in cui si prende la decisione siano tutti, concorrono tutti a prendere quella decisione e poi impegnarsi per attuarla. Questo è quello che manca, lo diciamo da anni, non da mesi, è un governo globale che guidi nel ventunesimo secolo un pianeta Terra che si è globalizzato in tutti gli anni.
Questo vale per le pandemie come vale anche per le regole dell'economia e le istituzioni del mercato mondiale, che anche lì non si vuole
esattamente, esattamente. Però
proprio per consentire quella durissima concorrenza economica che ovviamente c'è tra un capitalismo come quello cinese e uno come quello nordamericano, c'è una durissima competizione economica e politica, ma la competizione può esserci in maniera sana se ci sono delle regole a monte, a valle.
Ma la competizione è sana se ci sono regole condivise e rispettate da
appunto,
tutti.
Appunto. Senta, professore, questo è chiarissimo, però ho voluto ricordare anche insomma quello che lei ha detto, ci dice da questa trasmissione insomma da qualche mesetto, è molto importante, e anche le conclusioni appunto dell'economista, di Larry Summers e del suo gruppo. Passiamo a questo punto alle cose di casa nostra.
No, aspetti un attimo, c'è un passaggio che non è irrilevante.
Prego,
e che è il problema dell'Africa. Ora, il problema dell'Africa, l'abbiamo posto mille volte, è un problema di diretta competenza e interesse europeo. Perché, per esempio, noi stiamo da tanto tempo, e molti dicono, attenzione, che in Africa si sta determinando, non da oggi, da anni, un dominio cinese sull'Africa dal punto di vista economico, eccetera. Ma ci stiamo dimenticando che quel califfato sconfitto in Siria si sta rigenerando in Nigeria, cioè c'è anche l'aspetto diciamo di tipo terroristico e di organizzazione islamica. E
islamista, prof, islamista.
Islamista, ragione lei. Ecco, quindi c'è anche questo aspetto. E allora l'Africa, in particolare il Nord Africa, ma anche il Sahel, è alle porte di casa per l'Europa e quindi è ancora più urgente avere un'area di libero scambio e cooperazione allo sviluppo tra Europa e Africa. E anche di questo, su questo tema, mi pare che è un discorso un po' fra persone, diciamo, sorde, ecco.
Sì, perché questo è un discorso che peraltro lei proprio ha introdotto nei microfoni di Radio Radicale, del capire per conoscere, diciamo qui, anche qui, oltre un anno fa,
Sì, esattamente. Francamente l'ho scrisso in un libro 12 anni fa.
Appunto.
Ovviamente il problema Africa andava prevenuto 10 anni fa, 15 anni fa.
Sì, perché ora ricordiamo, prima c'è stato il Brasile che è scoppiato e continua a scoppiare, si può dire francamente grazie a un'amministrazione come quella di Bolsonaro, che insomma, diciamo così, lasciamo perdere gli aggettivi che sovvengono. Poi c'è stato il problema indiano che ha fatto esplodere anche le contraddizioni di una certa politica americana, e poi ora rischia di esserci il problema dell'Africa, perché scordiamoci lì, ci sono 1 miliardo di persone, tra l'altro molti giovani, insomma, che potrebbero essere investiti, dato che non sono vaccinati né altro, insomma, voglio dire.
Sì, 1 miliardo oggi. Ma nel giro di 10-15 anni saranno 1,5 miliardi.
Appunto, sono l'intera Cina, insomma.
Ecco, con un'età, una Cina dentro l'Africa, con un'età estremamente
più giovane, appunto.
E quindi è inutile.
E che tra l'altro è in pieno sviluppo economico, quindi dove i problemi riguardanti i passaggi di specie di questi virus cattivissimi si moltiplicano, come hanno insegnato i mercati degli animali selvatici dalle parti dell'Ubei, perché dove si mischiano sviluppo economico capitalistico avanzato e situazioni tradizionali del mondo contadino e rurale, i passaggi di specie di questi virus si possono moltiplicare all'ennesima potenza. Questo è quello che io ho capito nella mia sovrana ignoranza, prof.
Ah, certamente, in Africa ci sono diciamo le guerre, le carestie, la siccità e quindi anche la crisi economica.
Se
non facciamo subito un'area Europa-Africa che aiuti e spinga lo sviluppo dell'Africa, poi non ci lamentiamo se avremo in Europa 30-40 milioni di africani in più nei prossimi anni.
Sì, questo appunto, cioè, rischiamo appunto di avere che nel Nasi orientale c'è il Covid e i coronavirus, e in Africa c'è un altro virus che è ancora più pericoloso. Senta,
oltre il Covid.
Sì, oltre il Covid.
Oltre
il Covid in Africa. Ora, poi in futuro, le nuove pandemie che possono essere originarie in Africa, per quelle contraddizioni di cui cercavo di dire sommariamente prima, potrebbe esserci che insomma, l'Ebola virus è una cosa ben peggio del coronavirus. Insomma. Non è contagioso così tanto, però appunto se c'è una mutazione di specie lì, poi siamo come si suol dire freschi. Ecco. Senta, professore.
Sì, occorre guardare guardare un po' più in alto e un po' più lontano dal punto di vista proprio politico, per prevenire.
Appunto.
Perché poi dopo, di fronte al dilagare delle alluvioni, è ovvio che poi le case vengono travolte.
E vabbè, qui qualsiasi allusione alla situazione della Germania è assolutamente casuale. Professor Baldassarri, campagna di vaccinazione in Italia con la variante Delta, che impatto e che può avere?
Beh, per ora, come pare, c'è un aumento molto importante delle infezioni che non dà effetti in termini di ospedalizzazioni e terapie intensive, anche se, attenzione, da mesi i ricoveri nelle terapie intensive stavano diminuendo e si erano ridotti sotto i 200 dal picco dei 4.000 che abbiamo avuto, però negli ultimi giorni poco, ma anche le terapie intensive stanno aumentando, di poco ma stanno aumentando. E qui è evidente che occorre correre con le vaccinazioni. E mi permetto di fare un punto però, perché qui il tema vero è la riapertura delle scuole a settembre e l'organizzazione dei trasporti di 9 milioni di persone tra studenti e docenti la mattina da casa a scuola e poi il pomeriggio da scuola a casa. Ecco, da questo punto di vista, a mio parere, occorrerebbe chiarire un punto su alcune specifiche categorie. Parlo dei medici, degli infermieri, degli insegnanti, cioè di tutto coloro che svolgono un servizio pubblico e sono a contatto con il pubblico. Qui si è parlato molto di obbligatorietà o non obbligatorietà dei vaccini. Io vorrei fare un esempio molto banale. Io credo che in queste categorie bisogna in qualche misura introdurre l'obbligo vaccinale. E faccio l'esempio del camionista, cioè se una persona vuole fare nella vita il mestiere del camionista, sa perfettamente che non può fare quel mestiere con la normale patente B che abbiamo tutti in tasca, ma deve prendere una patente di livello superiore per dimostrare che lui è in grado di guidare un grande tir in modo sicuro per sé e per gli altri. Ecco, se applichiamo questa regola banale della patente di guida per chi fa uno specifico mestiere come quello del camionista, non vedo perché non applicare una patente di vaccinazione a chi fa un mestiere specifico, ripeto, medici, infermieri, personale della scuola e tutti coloro che hanno contatto col pubblico e svolgono un servizio pubblico. Dopodiché è chiaro che dobbiamo mettere al riparo al più presto possibile l'intera popolazione italiana. Certamente le persone più a rischio, non solo in termini di età, ma anche in termini di luogo, ambiente di lavoro e trasporti.
Chiarissimo, patente di vaccinazione per coloro che svolgono attività particolarmente importanti a contatto con il pubblico e di particolare importanza sociale, come sanitari e quindi anche parasanitari e insegnanti. È chiarissimo. Bene, ringraziamo tantissimo come sempre il professor Mario Baldassarri per capire, per conoscere. Un saluto dalla nostra emittente, da Radio Radicale.